come situazione. Come sono venuti di nuovo fuori? E pare che siano un po' diversi da quelli di qualche anno fa, giusto?
Sì, ormai era c'è stato, diciamo, peccato un po' il silenzio su quello che era ripetuto, il continuo susseguirsi di attacchi da parte di pirati somali nelle acque. Le acque delle coste dell'Africa orientale, per generalizzare un pochino il raggio d'azione di queste bande criminali. E c'è stato la scorsa settimana un rapporto che viene stilato annualmente da parte di un progetto no profit chiamato Oceans Beyond Piracy, perciò gli oceani oltre la pirateria. Questo progetto è curato da una fondazione statunitense che si chiama One Earth Future, e ogni anno appunto pubblicano questo rapporto nel quale c'è un monitoraggio delle attività criminali, delle attività di pirateria nelle varie parti del mondo. E da questa relazione si evince che lo scorso anno, perciò nel 2017, il numero di attacchi, di abbordaggi, di tentativi di dirottamento, sequestri, tentativi di rapina all'interno delle imbarcazioni è raddoppiato, perché si sono verificati appunto 54 di questi episodi contro i 27 dell'anno prima, perciò del 2016, ed esattamente il doppio.
Sì.
Ovviamente ci sono delle motivazioni ben determinate dietro a questo sensibile accentuarsi degli attacchi. Le motivazioni prioritarie che sono dietro a riemergere del fenomeno della pirateria, che a livello internazionale è stato ridotto il controllo marittimo, perché se il fenomeno è diventato negli ultimi 5 anni, nel 2012 si raggiunse il picco, negli ultimi 5 anni il fenomeno appunto è diventato marginale, sono anche calati i controlli. Perciò il pattugliamento di queste acque, delle razze a largo della Somalia, dove agiscono i pirati, l'Oceano Indiano Occidentale, dove agiscono i pirati somali, nella parte, diciamo, per rendere un'idea più estesa di dove colpiscono queste imbarcazioni, queste lance dei pirati. E appunto, dopo 5 anni che si sentiva parlare un poco niente di questi pirati, che appunto raggiunsero il picco tra il 2011 e il 2012, per avere un'idea più concreta, nel 2011 si registrarono 237 attacchi. Perciò la situazione contro i 27 del 2016, il fenomeno pareva veramente ormai contenuto. Però il mancato controllo da parte delle pattuglie internazionali, quelle che erano proprio dedicate al contrasto al fenomeno della pirateria, ha fatto calare di interesse. Cioè, ovviamente, se ci sta meno controllo e ci sta nella regione, in Somalia, soprattutto nel Puntland, dove c'è la maggior parte dei pirati, non è che la situazione economica sia migliorata rispetto a 5 anni fa o a 4 anni. La situazione economica, la situazione in cui versa la popolazione è sempre molto precaria. Cioè, la Somalia è sempre un paese dove purtroppo vivere è difficile.
Sì.
A livello proprio di sostentamento è difficile sbarcare il lunario della giornata, e questo ovviamente porta a un determinato un'ampia fascia della popolazione, soprattutto di giovani senza lavoro e senza prospettive, ad andare anche ad abbracciare, tra virgolette, questo tipo di situazioni, a diventare dei pirati.
Sì.
Perciò, il 13 marzo dell'anno scorso si è verificato il primo attacco in grande stile. È stata sequestrata una petroliera che si chiamava Aris 13, e durante questo sequestro, che è durato però fortunatamente solo 2 giorni, dopo l'abbordaggio già si erano rimessi in moto i meccanismi tradizionali della richiesta di riscatto e tutto quanto. Poi fortunatamente dopo 48 ore questo primo sequestro di un anno e due mesi fa si è risolto, però poi ne sono seguiti molti altri inaspettatamente fino a un certo punto, certo. Perché oltre a non esserci più il controllo a essere calato vistosamente, anche perché molte delle navi impegnate nel contrasto alla pirateria sono state poi impiegate per andare a controllare il flusso migratorio, cioè sono state impiegate per la crisi dei migranti, perciò è stato proprio uno spostamento di forze. E un'altra appunto delle motivazioni, ma direi che sia oltre quella del calo del controllo internazionale del pattugliamento, è quella del risentimento da parte dei pescatori somali. Perché questo risentimento da cosa viene innescato? Dal fatto che le autorità locali rilasciano permessi di pesca ai pescherecci stranieri, e questi pescherecci stranieri di compagnie straniere nelle acque somale, al largo delle coste somale, praticano una pesca illegale, e la pesca illegale perciò con bombe d'acqua, e questa distrugge, provoca gravi danni all'ecosistema costiero della Somalia. Purtroppo questo determina conseguenze dirette sulla popolazione, perché l'ecosistema della Somalia marittimo fornisce sostentamento agli abitanti, soprattutto delle zone costiere. E se non è più possibile pescare perché con la pesca legale, la pesca di frodo, i pescherecci che battono bandiera straniera distruggono tutto il pesce, tutte le risorse che stanno all'interno delle coste somali, ovviamente in qualche modo uno dovrà pure cercare di alimentarsi. E allora estrema ratio, questi giovani, soprattutto nelle zone del Puntland, tornano a imbracciare le armi ad attaccare le navi, ad attaccare le imbarcazioni, oltre al fatto che c'è anche il sistema della pesca in Somalia è ancora sottosviluppato, perché è carente di attrezzature efficienti e inoltre avrebbe bisogno di un quadro normativo ben determinato per impedire di elargire queste licenze di pesca così a cuor leggero a tutte queste compagnie che vanno a distruggere appunto la fauna marina.
Sì, tutto questo si può ricondurre in particolare allo stato di Gibuti, che è centrale un po' in tutto quello che è la geopolitica della zona, perché raccoglie i migranti dello Yemen, ha una serie di basi militari, tra cui l'ultima cinese di 23.000 uomini, e appunto è proprio Gibuti che ha dato alla Cina lo spazio per la pesca, l'ha venduto ai cinesi, mandando sul lastrico in pratica i pescatori locali, giusto?
Sì, certamente, cioè Gibuti è un paese povero, con una popolazione che si aggira all'incirca sul milione di abitanti, è un piccolissimo stato e in una situazione del genere ovviamente i soldi, le risorse economiche di quella che ormai è l'altra potenza globale della Cina non potevano sfuggire al governo di Gibuti, al presidente Abdullah, che ovviamente è favorito da una situazione geografica molto strategica, perché Gibuti a tutti gli effetti negli ultimi 15 anni, dopo gli attacchi dell'11 settembre, quando gli Stati Uniti decisero di insediarvi una base militare, appunto per la sua posizione strategica, è diventato l'avamposto cruciale per il controllo di quei mari, dove tutte le maggiori potenze militari e commerciali del mondo hanno una base, hanno una sede. Questo perché Gibuti si trova diciamo a metà strada tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso. In questo ampio tratto di mare passa il 40% del traffico del commercio marittimo internazionale. Inoltre a Gibuti c'è anche nel mare di Gibuti lo stretto di Bab el Mandeb, che è quello che separa appunto la nazione Gibuti dallo Yemen, e questo stretto rappresenta a tutti gli effetti la porta d'accesso al Mediterraneo attraverso il canale di Suez. Perciò l'importanza di Gibuti è palese, cioè avere una base, essere a Gibuti, significa avere la possibilità di stare nel grande gioco del controllo del traffico marittimo sia a livello militare che a livello commerciale. E per questo motivo le più grandi potenze militari mondiali hanno impiantato una base, a partire dalla Francia, che aveva la storica base della Legione Straniera, dove c'era la 13ª Demi Brigade Légère. Quella base, che si chiama Camp Le Mien, poi è stata appunto nel 2002, quella base sta nel 2002 comprata, affittata, cioè il governo di Gibuti ha affittato questa base agli Stati Uniti d'America, dove da questa base opera l'Africom, che è il comando militare per l'Africa, dell'operazionale per l'Africa statunitense, delle operazioni militari statunitense per l'Africa. Perciò da qui partono gli attacchi dei droni che vanno a colpire i terroristi di Al-Shabaab in Somalia, o per esempio gli attacchi dei droni che vanno a colpire i miliziani di Al-Qaeda nella penisola arabica, appunto nello Yemen. Questo ci dice, insomma, ci dà un'idea precisa di quale sia l'importanza strategica per gli Stati Uniti di poter avere una base in questo paese, a Gibuti. Peraltro a Gibuti c'è anche una base del Giappone, e poi c'è anche l'Italia, una base che è vicino all'aeroporto, sono 5 ettari di terreno, è stata inaugurata il 23 ottobre del 2013. Perciò anche noi abbiamo una presenza militare a Gibuti. E poi c'è questa grandissima base cinese, dove appunto, come avevi detto te Adriano, ci stanno 23.000 soldati di stanza. E questo la dice lunga, perché il continente, in tutto il continente africano, prima dell'apertura di questa base, c'erano 2.000 uomini, 2.000 soldati impegnati in varie operazioni di peacekeeping tra il Sud Sudan, il Congo, dalla Repubblica Democratica del Congo, il Mali e la Liberia. Cioè, questo la nuova base ha ampliato, ha esteso in maniera veramente significativa la presenza militare e il controllo. La Cina, anche a livello militare, ha ormai sull'Africa, perché non dobbiamo dimenticarci che la Cina è il paese in assoluto che ha il più grande scambio commerciale con i 54 paesi del continente africano, e peraltro la Cina ha un patto, ha un trattato di riconoscimento solo della Repubblica Popolare Cinese. Cioè la Cina, quando porta aiuti in Africa, non è che chiede grandi clausole, condizioni rispetto dei diritti umani nelle attività. La Cina impone la clausola che chi riconosce Pechino non può riconoscere Taiwan. Cioè, dal momento stesso che la Cina comincia a portare aiuti, a diventare ingerente nella politica economica di un altro paese africano, immediatamente chiede il disconoscimento di Taiwan, e finora tutti i paesi africani, tranne il Burkina Faso e lo Swaziland, hanno aderito a questo patto. Perciò ci troviamo di fronte a una situazione in cui veramente la Cina riveste un ruolo di primaria importanza a livello di tutto il continente, perché adesso poi ci sarà un altro tassello che va, diciamo, a certificare tutto quello che sta accadendo, perché il prossimo 26 giugno comincia il primo forum militare tra la Cina e l'Africa, cioè ci sarà, oltre i FOGAC, che sono i forum di cooperazione Cina-Africa iniziati nel lontano 2000, che si tengono con cadenza triennale, l'ultimo c'è stato in Sudafrica nel 2015, a dicembre 2015, nel quale il presidente Xi Jinping ha promesso e mantenuto l'erogazione di 30 miliardi di dollari di aiuti, che pian piano stanno arrivando, mano a mano stanno arrivando in vari paesi africani per progetti allo sviluppo di cooperazione, progetti anche culturali, con l'invio di studenti a Pechino, di studenti africani a Pechino, per perfezionarsi, studiare, acquisire determinate conoscenze, un determinato know-how. Perciò questo forum militare che sta per iniziare, insomma, ci dà l'idea di quale sia ormai l'importanza strategica che l'Africa riveste per Pechino, cioè è diventata addirittura più che centrale, a definirla.